Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok. Michele, ma tu... Quando è che ci torni in Cina? Cioè, nel senso, sei evidentemente da sempre filo cinese, sei una persona, sei così con Xi Jinping, sei intrallazzato con tutti i poteri forti di Pechino, di Shanghai, del Guangdong e dello Xinjiang, e quindi quando è che torni? Quando è che fai finta? Quando è che smetti di far finta di essere filo occidentale e torni in Cina?
Chi lo sa, magari ci sono stato e non ve l'ho detto.
magari
tutto avete, questo avete... anche questa giacchettina
Lo
molto
detto.
Morbida la devo alla mia profonda sottomissione al regime del dragone.
Ma infatti avete mai visto nella stessa stanza contemporaneamente Michele Boldrini?
No, in Cina mi sa che mi arresta sto giro dai robe che vuoi dire. Meglio stare attento che domanda un passi.
Meglio stare attenti. No, oggi allora abbiamo deciso di parlare di Cina più che altro perché ovviamente in merito alla guerra in Ucraina, ovviamente anche in merito al, scusate, mi metto fra 16 virgolette, piano di pace della Cina che abbiamo letto e commentato anche su feed la scorsa settimana, era il caso di ragionare, perché quando abbiamo parlato di cosa discutere, Michele mi ha detto: ma io non sono sicuro che ci stiamo comportando nel modo giusto nei confronti della Cina. E allora sarebbe bello ragionarci, perché effettivamente comunque è un attore importante adesso, con tutto quello che sta accadendo anche ovviamente nelle relazioni con gli Stati Uniti, è sicuramente un fattore sempre più fondamentale anche per gli equilibri europei. Allora proviamo a ragionarci e niente, Michele, lascio la parola a te per sentire qual è il ragionamento iniziale sul se ci stiamo comportando bene o in modo stupido nei confronti della Cina.
Ma allora il ragionamento è davvero dubbioso, nel senso che io sono in dubbio. Lo sono sempre stato. Nel senso che con la Cina tutti pensano già Boldrini e filo, cioè, in realtà io non so. Allora faccio coming out. A me ci sono molte cose proprio a livello epidermico nel comportamento cinese, nello stile di vita, vi sorprenderò, anche nel cibo.
Ok.
Non mi piacciono istintivamente. D'altro canto devo anche dire che i miei personali rapporti con le persone cinesi di ogni, non è vero di ogni classe e gruppo, perché insomma non è il contadino dell'Hunan, non l'ho frequentato, però insomma di diverse estrazioni sociali, a partire dai primi compagni di classe a Rochester 40 anni fa fino anche a storie personali, sono ottimi e su moltissime dimensioni mi ci ritrovo, nel senso che mi sembrano culturalmente simili in realtà a noi italiani, su proprio le dimensioni del personale, della gestione dell'amicizia, delle relazioni e così via. Molto di più di quanto mi sia trovato istintivamente con l'americano o, per parlare sempre di grandi paesi, col russo. Non tanto quanto con lo spagnolo, ma da quel lato lì, ecco. E questo mi ha dato una certa interpretazione, visione del mondo cinese, ciò che i cinesi vogliono, che è ortogonale all'immagine del subdolo drago che vuole conquistare.
Sì.
D'altra parte è vero che c'è, e questo anche nelle conoscenze mie, che spaziano, perché vanno da studenti giovanissimi anche adesso. Per dirvi, ieri ho fatto, no cos'è, oggi è domenica, venerdì. Venerdì ho fatto una make-up class perché ne avevo cancellata una all'inizio del semestre. Ci siamo visti il venerdì pomeriggio alle 5, che è un'ora un po' inusuale per una classe. in un posto diverso dal solito, quindi arrivo un po' trafelato e ci sono due studenti cinesi, di cui uno in classe mia e un altro, che stanno cercando la classe come me. Insomma, si fermano a parlare e uno subito mi dice: ah, professore, ma io la seguo le cose perché mi ha raccontato il mio amico della sua classe, molto interessante, peccato che non l'ho presa. E l'altro mi dice, che è una cosa inusuale in America, dice: ero vestito, avevo un vestito completo addosso. Dice: a me piace che lei è sempre vestito, che tu sei sempre vestito elegante quando vieni in classe. Che è una roba italiana, hai capito? L'atteggiamento, cioè questi, è una roba italiana, l'americano medio, un ragazzo medio americano
non te l'avrebbe mai detto.
Me l'avrebbe detto.
Certo.
Non avrebbe avuto questo rapporto con me. Invece cosa? Me l'ha detto: no, a me piace, perché mi piace che poi mi piace i vestiti, ma che vestiti sono? Mezzo a chiedere.
Sì, sì, sì.
Dove comprare? Ecco, d'altra canto è vero che loro hanno questo enorme bisogno, ma cosa è successo al mio occhio?
Cosa?
Niente, sto notando sul cosa che c'ho un arrossamento lì.
Se parli, se quando parli a voce bassa sparisce l'audio, quindi mi raccomando tieni la voce.
Scusami. Tranquillo. Sì, sì, è un difetto mio, abbasso spesso la voce. E allora, per finire il punto, l'altra parte sì, sono feroci al loro interno con le minoranze. Esiste, la conosco questa sì profondamente, sia nella lettura sia nelle chiacchiere, un bisogno profondo dell'elite cinese di sentirsi importante,
sì,
e di ridurre il mondo a se stessa come unità di misura.
Certo.
Io su cui avrei, credo che Rick la conosca, la famosa storia di quando dissi: ma alla fine io a te sembro una scimmia bianca molto, molto comica.
Sì, me la ricordo.
Ecco, no, eviteremo altri dettagli. E quindi da qui sta il mio dubbio: questi sono davvero ossessionati dall'idea di dominare perlomeno l'Asia, o è semplicemente il profondo desiderio di rivalsa di una civiltà antica, fiera di se stessa e che si sente maltrattata avendo la memoria della guerra dell'oppio, delle invasioni,
certo,
a
partire, certo,
fino al 700, 800 e così via. E la risposta è che non lo so, però so, questo sì, che le operazioni alla Pelosi non sono molto intelligenti, perché qualunque sia il loro atteggiamento, positivo o negativo, una cosa è certa: è un paese che ha un livello di pride molto alto, e andarlo a provocare a sputi in faccia automaticamente è solo una maniera per permettere all'imperatore di avere più consenso,
certo,
anche fra chi magari non vorrebbe darlo.
Certo, certo. Allora, io, beh, su questo ultimo punto sono, lo sai, sono molto d'accordo. L'operazione quella volta di Nancy Pelosi, che fu una provocazione, insomma, andando a Taiwan, in quel momento sicuramente ha comportato dei fastidi che erano assolutamente, diciamo così, evitabili, ed aveva più a che fare con un fattore di pubbliche relazioni interne agli USA che non ha un'effettiva utilità nei rapporti internazionali, su questo non c'è dubbio. Vedo anche dall'altra parte, secondo me, una dirigenza cinese che fa delle cose molto simili, però che ha un impatto diverso anche sulla pubblica opinione. Ovviamente sto parlando della politica di Covid Zero di Xi Jinping, cioè nel senso l'orgoglio con cui Xi Jinping ha portato avanti questo tipo di visione, che si è rivelata perfettamente sbagliata. Io voglio ricordare soltanto un fatto: che nonostante la Cina abbia detto che dalla eliminazione della politica Zero Covid ha avuto 90.000 morti, le stime delle ONG e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dicono che siamo intorno al 1.500.000, anzi, 2 settimane fa 1.500.000, siamo 1.700.000 morti di stima conservativa. Quindi questo vuol dire che la Cina è rimasta chiusa in lockdown per 2 anni, lockdown durissimi, estesi, che hanno fatto fallire un sacco di aziende, un sacco di sacche produttive, che ha abbassato la ricchezza, anche il benessere del cinese medio, soprattutto quelli delle fasce più basse. E comunque adesso stanno vedendo morire i padri, i nonni, le persone. Quindi io credo che la politica zero covid di Xi Jinping sia stata veramente disastrosa, come in realtà noi avevamo detto anche all'inizio, nonostante alcuni fossero simpatizzanti anche qui da noi di quel tipo di visione dell'eradicamento del virus, ma questo vabbè, lasciamolo da parte. L'orgoglio che Xi Jinping ha mostrato nel rifiutare l'idea di portare e importare in Cina vaccini occidentali, nel momento in cui era chiaro che il vaccino cinese non aveva neanche lontanamente la stessa efficacia, diciamo così, non depone a favore di una Cina aperta al mondo, ma depone a favore di una Cina molto molto autarchica, almeno dal punto di vista della dirigenza e del governo. Dall'altra parte io sono anche convinto che la Cina sia una nazione che storicamente non è una nazione di conquistatori, se non di conquistatori di tipo commerciale. E lì va a inserirsi un aspetto che secondo me è importante da far emergere proprio nella lettura del piano dei 12 punti, da cui dal mio punto di vista emerge una cosa fondamentale. La Cina ha una paura, ha due paure. La prima è quella di compiere azioni che vadano a intrappolarla nelle sanzioni occidentali, da cui mi sembra la Cina sia discretamente terrorizzata. La seconda cosa è di vedere un conflitto che di fatto ha spezzato a metà la nuova via della seta, la da Belt and Road Initiative. E quindi c'è una Cina che, secondo me, è molto poco propensa, da quello che si vede, a qualsiasi intervento militare. Ora, non voglio spingermi fino a dire che la Cina non tenterà mai l'attacco a Taiwan e via dicendo, queste sono cose che io lascio ad altre persone che ne sanno più di me. Però sicuramente la Cina non è la Russia. Cioè la Cina veramente non è la Russia. Xi Jinping, che forse anche per la pressione intorno a lui esistente, non è Putin. Ma questo ha a che fare con la storia della Cina. La Cina ha una visione totalmente diversa. Allora, la Russia, tu hai una nazione che palesemente è rimasta ancora nel 1800, che ancora ha quello stile imperiale, che si è convinto di come per avere la meglio sugli altri bisogna fargli la guerra, bisogna conquistargli il territorio, ed è una cosa, ancora l'abbiamo detto, molto da nazioni del 1800, da impero in senso classico. La Cina non ha questo tipo di visione. La Cina ha una sfera di influenza commerciale, è perfettamente consapevole, e lo sta facendo anche in Africa, ma ovviamente anche in Europa, l'abbiamo visto in Italia, ragazzi, qui a Vicenza la comunità cinese è fortissima da un punto di vista economico e commerciale. Io, quando facevo il lavoro precedente, avevo moltissimi clienti cinesi, quindi io ci ho conversato, so qual è la loro mentalità. La loro mentalità è: io ti, tra virgolette, conquisto con il commercio, ti conquisto con la mia produttività, ti conquisto in altri modi, e questo, che ci piace, può non piacerci, ma è una visione molto più avanti rispetto a quelle di Putin. E quindi io sono d'accordo sul fatto che la ritrosia statunitense a parlare e discutere con la Cina, che però ha radici antiche, sia una strategia molto stupida. Dall'altro lato, e questo è ciò che mi ha messo in dubbio, io mi rendo conto che il Partito Comunista Cinese è un partito che si sente messo in discussione in questo periodo storico, dovuto soprattutto alla pandemia e a quello che è stato fatto, insomma, anche gli interventi che hanno fatto sulle grandi aziende da due anni a questa parte. E quindi comunque ci sono dei fattori di instabilità interna che rendono un po' imprevedibile quello che potrebbero fare. E quindi anch'io ho quel dubbio lì, e non so quale sia la prospettiva da cui guardare. Tu, ovviamente, avendo anche molto più insight sulla Cina, magari hai qualche indizio in più, ecco.
Sì, no, io, allora, sono d'accordo. L'osservazione che hai fatto, c'ho proprio l'occhio arrossato. La cosa mi preoccupa è che non me ne ero accorto. Lo vedi anche tu?
Sì, vedo che è un po' arrossato,
Non so cosa diavolo ho fatto, vabbè. Sì, fondamentalmente sono d'accordo. Sono anche d'accordo, ed è, a me sembra una cosa fondamentale, infatti ne ho discusso anche con colleghi che fanno political science, relazioni internazionali, si interessano, e io ho chiesto: ma scusa, ma dove l'avete visto l'imperialismo cinese? Ma si sono sempre espansi? Dico sì, ma in un'area, cioè è vero, se tu lo guardi nell'arco di 5.000 anni,
certo,
l'iniziale settlement degli Han ha oscillato, sono andati su e giù, si sono creati vari regni, però complessivamente la Cina che conosciamo oggi è estremamente grande rispetto alla sua origine, anche quella del periodo imperiale precedente. Io mi ricordo, appunto, una delle mie prime battute agli amici cinesi, del tutto privata tra l'altro, fu quando mi portarono per la prima volta a vedere un pezzo della Grande Muraglia, che è una 80 chilometri a nord nord-est di Pechino, e io ridendo, siccome nei mesi precedenti, quando si era, ed erano ancora gli anni 90, loro avevano insistito appunto questa cosa, che nell'elite, cioè che loro non, che la Cina non vuole espandersi, che la Cina non ha nessun problema di espansione territoriale, che la Cina non vuole occupare niente, non ha mai occupato niente. Io ridendo dalla muraglia, dico, ma allora quella è la Mongolia. Non c'è, non vedo il passaggio di confine, ma è lì in Mongolia, andiamo in Mongolia a pranzo. Dico, no, ma è Mongolia, eccetera, eccetera. Dico, ma com'è la Mongolia? Dico, non mi dice, ma è pazzo, questo qua era per difendere i mongoli, cioè avete cambiato i confini. E allora si ha capito la battuta, sono messi a ridere, dice, no, vabbè, ma dicevate, appunto, dicevate. Chiaramente Tibet è occupazione, chiaramente Xi'an è occupazione in un certo senso. Però sono dentro i loro confini da molto tempo, sono molto ossessionati a questa cosa. Però hanno chiaramente una percezione molto più moderna, anche perché non è che la Cina abbia tutte queste materie prime, no? E quindi una Cina, e avendo vicino il Giappone come modello, hanno capito che il progresso, che la crescita non stanno in questa roba medievale russa, no? Di quattro oligarchi. Insomma, l'hanno capita, quella parte lì l'hanno capita. E i nostri putiniani, la maggioranza della popolazione italiana, non l'ha capito. Allora, la cosa più importante è quella che dice, secondo me il partito è in difficoltà. Guardate, stavo guardando dei dati e mi dispiace averli buttati via, perché era su Bloomberg di 4-5 giorni fa, l'enorme ripresa, la ripresa dell'economia cinese dai dati che si riesce a raccogliere. Sia chiaro, loro mentono con i numeri, ve lo dico molto francamente. E di scuro i numeri di contabilità nazionale mentono. Io, proprio quell'ultima visita, 4 anni fa, che fu molto lunga, a un certo punto costrinsi il gruppo dell'istituto a fare una seduta con me, di praticamente un giorno intero, davanti ai dati, alla base dati profonda. E dici, guardate, continuate a chiedermi robe sul vostro andamento macro, ma io non capisco un cazzo, perché i numeri che date sembrano campati per aria. Perché andiamo a vedere assieme i dati di base e vediamo di farli quadrare.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mm-hmm. E lì lavorando era palese che almeno alcuni di questi dati erano inventati.
Ok.
Proprio costruiti. Certo. A un certo punto gli feci osservare, guarda, questa roba qua, provate a farla, secondo me, troviamo addirittura il modellino che stanno utilizzando per costruire queste serie temporali, che sono platealmente finte. Sono platealmente platealmente. E alla fine della giornata... Insomma, parecchi di loro dice sì, questi numeri non quadrano. Se questo sia generalizzato o meno non lo so, ma molti dati loro non quadrano.
Sì.
E detto questo, dai dati che sappiamo, la ripresa dell'economia privata è molto più forte di quella statale. In realtà questo tentativo disperato di rinazionalizzare tutta una serie di cose non funziona. Che vuol dire che il partito sa e Xi Jinping sa che la sua autorità è in crisi, ed è forse una delle ragioni. Perché più in crisi è, più chiude e più usa l'arma nazionalista. L'arma nazionalista da loro è molto forte. Uh-huh. Appunto questa cosa dell'onore nazionale è diffuso, non è una roba solo del PCC, è una cosa di tutti. Una cosa di tutti. Che è sempre un problema, cioè il cinese si incazza se gli dice che il suo cibo non gli piace. Cioè io ho un rischio che corro, ma solo con quelli che sono amici miei. Agli altri dico no, buonissimo, perché se no si incazza. A me non piace. Più di tanto, alcune cose cinesi sono buone, che sono la zuppa di, adesso mi uccideranno gli ecologisti, la zuppa di pesce cane, di fin di pesce cane, a me in realtà piace, i dim sum mi piacciono, tante altre robe non mi piacciono, e le robe pesanti, assolutamente pepate.
Sì. Quindi abbiamo scoperto che Michele
Boldrin, la cucina giapponese l'adoro.
Michele Boldrin cinese, sul cibo cinese è democristiano, abbiamo capito, insomma, non fidatevi di una
recensione. No, privatamente non lo sono per nulla, tant'è che chi mi conosce mi dice sempre andiamo a mangiare giapponese, i miei studenti mi portano sempre a mangiare giapponese, mai a mangiare cinese, a meno che non sia a Hong Kong, gli dico andiamo a mangiare dim sum. Quindi cioè per me la cucina cinese sta alla giapponese come la francese sta all'italiana. hanno preso delle robe buone, le hanno mischiate, le hanno rovinate mettendoci delle salse e dandosi un tono ampolloso. Andate a fanculo, non sapete cucinare, a mio modesto avviso, vale sia per i francesi che per i cinesi. Degustivo, io sono mondrianesco in cucina.
A me è andata,
torniamo al punto.
A me è andata in disgrazia la cucina cinese, quindi io non ce la faccio più. Ho mangiato troppo cinese in passato, non ce la faccio più adesso.
Ah, non piace tanto. No, io non ho mangiato proprio, non mi è mai piaciuto. A me non piacciono le cose mischiate. Io mi ricorderò sempre, io un pochino ho imparato a cucinare, insomma, delle volte adesso faccio delle cose. Mi ricordo mia madre quando mi diceva, Michele, che avevo la passione francese, ero sempre, proviamo questa salsa, proviamo quell'altra. Mamma mi diceva, Michele Moiga, tutti sei buoni a cucinare quei salse. Anche i francesi.
Mi piace tanto questa.
Per cui lei era assolutamente, no, cucini una roba, due, cioè cerchi di concentrare e non gli riempi di salse per cancellare il fatto che in realtà sei un imbranato, ha sbagliato completamente. E la roba che hai cucinato non sa di niente, quindi butti sopra la salsa che almeno sa di qualcosa. Vabbè
torniamo
a noi. Quindi non lo so, io credo che il problema vero su questo sì, e senza aspettare, l'Europa potrebbe avere un atteggiamento rasserenante nei confronti dei cinesi. D'altro canto, e questo capisco le preoccupazioni americane, non è che in questo momento loro stiano facendo il possibile per rassicurarsi, e l'opportunità ce l'avrebbero. Parlano chiaramente con lingua biforcuta. Voglio dire, questo cosiddetto programma di pace ha la lingua biforcuta.
Madonna.
I comportamenti hanno la lingua biforcuta, stanno cercando di diventare il punto di riferimento di un'alleanza delle autocrazie mondiali che sbagliano profondamente nell'includere fra di questi la Russia, perché può anche diventare un'alleanza delle autocrazie mondiali, a parte che prima dovrebbero risolvere i loro grandi problemi con l'India. Puoi anche provare a fare il punto di riferimento di quelli che la liberal democrazia occidentale per noi non va bene. Potrei persino essere d'accordo che non è ovvio che la liberal democrazia che piace a me, a Rick Duffer, debba andare bene per forza anche in Cina. Però nel momento in cui giochi sulla questione russa perché vuoi comunque usare ogni cosa per dar torto agli occidentali e agli Stati Uniti,
è diventato un problemino.
Sei diventato lingua biforcuta, sì. E a quel punto non mi posso fidare, perché cazzo, c'è una invasione mostruosa in corso, che ogni volta che vedo le foto, se avete visto le robe degli ultimi città, una roba allucinante,
sì.
Perché in aggetto, davvero, che nessuno mi venga più a dire che non, la paragone con la seconda guerra mondiale e i nazisti non è giustificato, è assolutamente giustificato.
Sì.
Una roba folle quello che questi stanno facendo.
Sai,
poi il disprezzo per la vita umana dei loro stessi uomini.
No, terribile.
Prenderanno anche Bakhmut, ma hanno mandato a farsi ammazzare.
Non fa,
ma li drogheranno. Suppongo che li droghino. Cioè.
Ma oddio, quella è una pratica abbastanza comune, quindi credo che quello sia abbastanza sicuro.
E quindi il problema con la Cina adesso mi sembra questo, non hanno avuto il coraggio di scegliere una posizione chiara sul problema russo, pur essendo chiaramente in difficoltà e irritati, perché a loro non piace la roba russa.
Eh no.
E gli crea un problema a Taiwan, capito?
Eh beh, cioè l'Ucraina, oltre che essere uno dei punti fondamentali di approvvigionamento di grano per la Cina, e ricordiamoci che questo significa che la Cina c'ha una gatta da pelare non da poco per la sua parte più occidentale, perché gli approvvigionamenti di grano là erano fondamentali, però l'Ucraina è il punto di passaggio, fra i principali punti di passaggio della sua Belt and Road Initiative, cioè l'iniziativa della nuova via della seta passa proprio per l'Ucraina. Una guerra in Ucraina significa sospendere quel progetto su cui ricordiamo che la Cina ha investito 15 anni di credibilità. Cioè, se quel progetto viene meno, e se è vero quello che ripetiamo molto spesso, che nella Cina è fondamentale la credibilità del partito, la credibilità del potere centrale in Cina è molto molto più determinante rispetto a tantissime altre nazioni. Questa è una differenza culturale non da poco, è il motivo per cui una democrazia come quella che intendiamo noi in Cina è difficile che attecchisca, perché la centralizzazione è una cosa che in Cina c'è culturalmente da millenni. Se quella iniziativa della Belt and Road dovesse venir meno e non dovesse dare i frutti per i quali i cinesi stessi hanno pagato sacrifici enormi, ah, il Partito Comunista ci avrà un backlash fortissimo dal punto di vista della credibilità. E quindi è certamente che gli dà fastidio. È per questo che ancora di più è pazzesco l'atteggiamento che stanno avendo. Perché se l'atteggiamento fino a oggi nei confronti della Russia era un atteggiamento attendista, e io ho letto anche un articolo su Feed, tradotto in inglese proprio dalla stampa cinese, in cui si diceva il governo deve aspettare, cioè nel senso il governo aspetterà a vedere cosa accade, perché a nessuno in Cina piace questa guerra. Era chiarissimo all'inizio della guerra questa posizione, e quindi sono stati attendisti, un po' così, un po' cauti. Il piano dei 12 punti non è più mica tanto attendista, perché c'è il punto essenziale che è quello sulle sanzioni. Ora, il fatto è, cos'è che non va giù alla Cina, secondo me, di questa situazione? Il fatto che viene rinnovata l'evidenza secondo cui il vero potere statunitense è sulla capacità di bloccare un'economia. Ora, noi possiamo star lì a fare quanto vogliamo i discorsi sulla potenza militare, sulla prevalenza economica, produttività, però da che mondo è mondo, almeno da quando il sistema internazionale, il diritto internazionale è in piedi, a determinare chi ha il coltello dalla parte del manico e chi può bloccare le economie altrui. E adesso gli Stati Uniti sono la nazione che riesce ad avere un impatto sugli altri incommensurabile nel momento in cui decide di sanzionare. Che sia fatto con embargo, che sia fatto appunto con sanzioni dal punto di vista economico, gli Stati Uniti riescono a bloccare. Infatti l'economia russa sta subendo delle fortissime smaccature. Ah, qui piccola parentesi. La settimana scorsa è uscito un articolo delirante sull'IMES. Delirante sull'IMES e sulle sanzioni.
Cosa altro hanno sostenuto? Che l'economia russa funziona benissimo. No, invece tutti chi ne se ne intende dice fra un anno o due vedremo degli effetti disastrosi.
È un articolo terribile, perché è molto molto furbo. Io quello voglio dire, perché questa cosa voglio che venga fuori in trasmissione. È un articolo, peraltro, adesso vi dico anche di chi, che mi sono letto in maniera agghiacciata, perché... Allora, fermi qua che lo trovo, perché... Eccolo qua. Allora, è un articolo a firma di Niccolò Locatelli. E questo articolo dice...
E chi è?
È uno di Limes, Niccolò Locatelli. Io non credo di aver mai letto nulla di suo, però è nella newsletter di Limes. E ho sbagliato. Non Niccolò Locatelli. Fabrizio Maronta. Ok, a pagina 155 dell'ultimo numero di Limes. Mea culpa, ho sbagliato il nome.
Sei abbonato?
Allora... io sono abbonato e vanno lette queste cose qua, secondo me, per capire qual è il clima. E in questo articolo viene fuori quanto segue: che le sanzioni non hanno avuto l'impatto che si sperava, perché in realtà l'economia russa ha comunque trovato valvole di sfogo economiche con il greggio e con il gas in Asia. Fondamentalmente è questo. E quindi in realtà l'impatto che si va. Ma questo è un articolo che...
Perdonatemi,
è molto disonesto questo articolo. Per due motivi. In primo luogo, perché da che mondo è mondo, l'impatto immediato delle sanzioni ce l'hai sull'approvvigionamento bellico, e questo, carte alla mano, sta succedendo, perché la Russia non è riuscita a mettere in campo i suoi strumenti più avanzati per l'embargo e le sanzioni sui microchip e i processori, e noi questo lo sappiamo di fatto, ok? Accanto a questo mancano approvvigionamenti di altre strumentazioni che hanno permesso all'Ucraina di non dover fronteggiare i mezzi più avanzati, se non quando il conflitto era già, insomma, ben avanzato, ed è ciò che ha permesso alla Russia quindi di non avere l'impatto immediato e non fare il colpo di Stato. Ma poi, se andiamo a guardare storicamente, ma questo lo so persino io, che voglio dire, non è che mi occupo di geopolitica e via dicendo, se andiamo a guardare la storia delle sanzioni, noi sappiamo che le sanzioni hanno l'impatto sull'economia reale di un paese a distanza di 3 o 4 anni dal momento in cui tu hai cominciato a metterle. Quindi dire che le sanzioni non hanno funzionato perché un anno dopo l'economia russa ancora sembra tenere è proprio disonesto, è proprio un modo per sperare che il tuo lettore non abbia conoscenze di storia, perché la storia è successo in Italia, è successo sempre con le sanzioni, tu l'impatto sul paese reale, quindi sui beni di prima necessità e queste cose qua, ce l'hai a 3-4 anni di distanza da quando le sanzioni cominciano a venire emesse. E non dire questo in un articolo del genere è gravissimo. Quindi chiusa questa parentesi.
Ah, poi scusami, mi inserisco un attimo. Adesso l'ho trovato anch'io. Era in questa roba che loro fanno della settimana. Questo consigliere scientifico, non so chi sia sto Maronta. a straparla, nel senso che le esportazioni anche solo di fonti energetiche sono drammaticamente calate. Certo che hanno esportato un po' di più verso i paesi asiatici, Cina in particolare, ma sono solamente irrilevanti rispetto a quello che vendevano qua. Ma è strano che queste cose persone non riescono a capire che questo è esattamente l'analogo del rublo forte. Le sanzioni hanno a che fare con le importazioni, cioè con quello che noi vendiamo a loro. E non è assolutamente vero, infatti vorrei che lo documentasse, che per esempio tutta la parte relativa alle sanzioni sui chip, sull'elettronica è stata bypassata per la semplice ragione che nemmeno la Cina è in grado di fornire chip di buona generazione.
Esattamente.
E l'articolo che cita del New York Times, a parte che non dice
quella roba lì,
titolo, gli schemi di triangolazione, certo che li fa mezzo mondo, ma il punto è che un conto è che tu riesci a farlo con come dire, per l'80%, il 90% di quello che prima importavi, e che poi invece riesci a farlo con il 15%. Se lo fai con il 15%,
sì. No, guarda, è proprio una
sì, beh, devo dire, insomma, ormai l'IMES si sta manifestando sempre di più come un posto estremamente bias, ma torniamo alla Cina.
Sì, no, per chiudere il discorso che stavo facendo, perché questa è stata una
parte. No, hai fatto benissimo.
Però mi è venuto in mente, perché io ho letto quella roba, ho detto prima o poi devo dirla, quindi l'ho detta. E stavo chiudendo. Il fatto è che alla Cina non va giù il fatto che gli Stati Uniti abbiano. Infatti, nel piano di pace c'è scritto unilateral sanction, cioè alla Cina non va giù. Che ci sia una nazione che ha il potere di bloccare un'altrui economia. E ora attenzione, possiamo star qua a discutere per mesi sul fatto che questo sia vero o sbagliato, sia giusto o sbagliato, perché uno può anche dire effettivamente in un sistema di diritto internazionale il fatto che una nazione possa bloccare l'economia di chi gli pare è una cosa che va ridiscussa. Possiamo discuterne per mesi, non sto dicendo che sia adesso le cose stanno così. Il fatto che la Cina, di fronte al genocidio della Russia in Ucraina, di fronte all'atto nazista, veramente nazista, di Putin in Ucraina, prenda quel tipo di posizione in questo momento storico significa due cose. Uno, che un po' qualcuno in quel paese si sta cagando addosso per la crisi che stanno avendo e quindi ci hanno paura, questo li rende imprevedibili. E due, che l'atteggiamento degli Stati Uniti, che in parte, come diciamo, è un po' stupido e un po' limitato, da Trump in poi soprattutto, però comunque ha un po' di giustificazione, perché effettivamente la Cina con quel piano di pace lì, secondo me, l'ha proprio fatta fuori dal vaso, perché ci sono delle cose veramente brutte. Se a questo aggiunge il fatto che nel piano di pace dicono la Cina si spenderà per chiudere, per mediare, via dicendo, e poi adesso dovrà essere confermato, però sembra che la Cina stia fornendo dei droni alla Russia per... questo comincia a farmi capire che forse in Asia c'è più democristianità, però molto più pericolosa rispetto a tanti altri momenti storici. Cioè, altro che due piedi in due scarpe, ci sono due piedi in 74 scarpe. E concludo, l'Asia è tutta così in questo momento, perché a parte il Giappone, guarda che anche l'India c'ha lo stesso identico atteggiamento. L'India, a capo del G20, non è riuscita a prendere posizione sulla guerra in Ucraina, nonostante le pressioni di tutti gli altri membri che gli dicevano «Oh raga, ma stiamo scherzando!» L'India non ha preso posizione e ha fatto di tutto per sviare la domanda. A me quest'Asia, Michele, non piace. Cioè, nel senso, a me quest'Asia non piace.
Però devi essere, su questo siamo solo molto parzialmente d'accordo. Perché? Ragazzi, perché noi siamo quanto? 500 milioni? I nordamericani sono 400?
Certo.
Vogliamo far finta che un pezzo di America Latina, la maggioranza, la veda il mondo come noi, voglia vivere come noi? Va bene, aggiungiamo anche quelli, arriviamo, quanti sono? 600, 700 milioni, un miliardo in tutte le Americhe e mezzo miliardo noi, fa un miliardo e mezzo.
Loro sono
i giapponesi, gli australiani. Sì, ma ti informo che ci sono 8 miliardi di persone al mondo.
Sì, sì, certo, non c'è dubbio.
E qui è il grande discorso che io e te abbiamo fatto altre volte, che va fatto e rifatto, che, sul quale io ho cambiato radicalmente opinione negli ultimi 30 anni. Da un lato ho cambiato opinione, dall'altro si è rafforzata la visione dell'eccezionalità. quella cosa che noi chiamiamo cultura occidentale è un'eccezionalità storica e non è ovvio che la totalità di essa sia condivisibile da tutti, non è ovvio, come sembra a noi, che sia ovvio ciò che all'interno di quella cultura è ovvio, e non è per nulla ovvio, anzi è ovvio che non è vero, che non si possa prendere a pezzi e bocconi. In particolare, mentre è vero che ciò che noi chiamiamo cultura scientifica o scienza, in particolare le scienze cosiddette naturali, STEM, at large, è figlio e prodotto di quel punto di vista critico, individualista, razionale, che lentamente, lentamente, nell'arco di 2000 anni, si afferma dal 2500 anni fa e arriva a maturazione circa 500 anni fa, e si associa alla libertà individuale, a queste idee dei diritti umani di un certo tipo, la libertà di questo, la libertà di quello, e però produce anche la cultura scientifica. Per lungo tempo i due vanno hand in hand, nel senso che una che provoca l'altra, non è ovvio che debba essere mano a mano per sempre. E mi sembra chiaro che paesi che hanno tradizioni antichissime, e guardate che non è un caso che poi alla fine la lunghezza della tradizione culturale conta, la conto profonda, non è un caso che Cina e India riemergano, quei punti di vista riemergono in Cina e in India come i veri antagonisti. E quindi non lo so, non c'è da fidarsi, ma esistono.
Ah sì sì, certo, no, farci i conti bisogna
Io lì mi fermo, nel senso che continuare a predicare e a trattarli come cretini, come delinquenti, come eccetera, non credo faccia gran salute, specialmente con gli indiani, con i quali abbiamo delle interdipendenze economiche e anche sociali enormi, e dobbiamo affrontare il fatto che esiste una crescita di grandi imperi, di grandi popolazioni su scala mondiale, che alla gente interessa essere potenti su scala mondiale, e che il complesso occidentale oggi viene vissuto da questi come il complesso, nel senso dell'insieme della nazione, sì. Non che il complesso che vince la canzonissima, come quello con cui fare i conti, come quello che bisogna ridurre. Vi sono elementi che sembrano veramente da quartiere, no? Il grande miliardario indiano vuole sentirsi come Rockefeller, non vuole essere trattato a Londra come l'arricchito, il parvenu, perché lui vuole sentirsi alla pari e si ritiene alla pari. E questo implica, secondo me, molte cose su queste cose di politica internazionale. Per cui sono assolutamente d'accordo che sia Cina che India hanno una posizione dubbiosa, e io credo che quello che dobbiamo capire è che da un lato occorre fare da soli, che rafforza il problema europeo, e dall'altro occorre trovare strategie perché questi giochino alla pari con noi e si sentano accettati, altrimenti avremo dei conflitti con 3 miliardi di persone. E guardate, signori, che c'è l'Africa, che non ha un'identità, che non ha un paese guida, che in questo momento tutti vediamo come preda cinese, che poi anche lì non è vero, cioè dammi un po' una calma, ci sono alcuni paesi in Africa in cui la Cina è presente, ci sono altri in cui l'Occidente è presente, c'è una presenza in Africa vera, cioè a me dà fastidio dover dare ragione a Giorgia Meloni. Ma Giorgia Meloni ha una parte di verità quando chiede alla ai francesi, ma scusate, questa preservazione dell'area del franco con tutto quello che implica dal punto di vista economico e sociale, cioè davvero pensate sia un'idea intelligente e serva all'Europa? Perché a me non pare serva. Adesso lasciamo stare le cretinate dei vari monetaristi dei bioblu. Molto dell'atteggiamento che noi europei abbiamo con i paesi africani è veramente pesantito da residui coloniali, che non è ovvio che siano un colpo di genio.
Certo.
Insomma, io ho una visione mista, sono molto confuso su questa cosa qua. Per quanto mi piacerebbe poter dire che abbiamo tutte le ragioni su tutti i campi,
non la vedo. Anzi, ti dirò di più, che in tutto questo, sai, la cosa veramente drammatica è che nella descrizione che hai fatto, manca drammaticamente l'Europa, cioè nel senso l'Europa in fin dei conti manca come voce, cioè noi stiamo pagando lo scotto di un'Europa che non si è mai fatta governo, non si è mai fatta volto, non si è mai fatta voce e che attualmente avrebbe tutta la necessità di trovare una propria identità. E quindi sì, lì insomma è un tema, questo è un tema che torna sempre e che di cui paghiamo già e pagheremo sempre di più lo scotto.
Ma non ne parliamo, il problema è che non ne parliamo, cioè proprio, ecco, qui è anche il problema dei livelli del dibattito, no? Cioè, siamo io qua, tu e io, tu, ma voi sentite mai nelle televisioni italiane, nelle no. discussioni fra i cosiddetti intellettuali, affrontare questo tipo di problemi? Io non lo vedo.
No, non se ne parla.
Non c'è consapevolezza, cioè i nostri rapporti con un paese come la Cina è quattro cinesi puzzolenti che non muoiono mai, si passano i passaporti, hanno a Prato, si sono presi in industria, come se fosse quella la maniera di approcciare la questione.
Certo.
O le arance di quella imbarazzante personaggio vergognoso che è Di Maio.
E dell'Europa si parla quando cambiano le denominazioni DOP, DOC, allora è l'Europa che vuole toglierci il cetrioli, è l'Europa che vuole cambiarci i vini. Sì, vabbè, che ci sia un problema, questo insomma mi sembra la palissiano. Pagheremo sicuramente questa mancanza di Europa, cioè nel senso doveva essere questa l'epoca in cui l'Europa trova la sua voce, e invece abbiamo l'Asia, abbiamo l'Africa, abbiamo la Russia, abbiamo gli Stati Uniti, l'Europa in mezzo e non sa bene che cazzo fare, quindi questa è la cosa più drammatica.
Sì, però il caso no, è molto importante che se ne parli, cioè voglio dire, anche rispetto alla questione immigrazione, no? Tutti questi discorsi sull'immigrazione, perché noi non abbiamo una politica attiva di immigrazione verso indiani e cinesi? Ah, perché sono così diversi, sono culturalmente non integrabili. Beh, insomma, fino a un certo punto, e poi c'è questo flusso di immigrazione africana che è ancora meno culturalmente integrabile, che riempie quei buchi. Forse avere una politica attiva di con questi paesi servirebbe. Mi sento già subito, qualcuno dice: Boldrin, sei pazzo, questi in realtà poi ti prendono il paese. No? C'è questa idea, è molto diffusa questa idea che noi occidentali, noi europei, siamo arricchiti per primi, abbiamo avuto la rivoluzione industriale, per primi abbiamo avuto queste ricchezze e questi vengono a prendere.
Sì, sì.
Ciò non lo so, ragazzi, cioè, io non ho mai capito l'ossessione per esempio sui porti. Cioè, che problema c'è che questi qua investono nei porti europei? Non l'ho mai capita, perché nella misura in cui controlli che non facciano trucchi e non adottino politiche esclusive, mi spieghi che problema c'è se ti investono un po' di miliardi nel mettere a posto?
Non so se ti ricordi, però adesso c'è stato qualche tempo fa, mi è fatto venire in mente un esempio, 4 o 5 anni fa, perché era, se non sbaglio, prima della pandemia, c'è stata questa cosa, la Cina ha costruito un'autostrada in Montenegro. Un'autostrada che serviva molto al paese e poi il paese non è riuscito a ripagare e c'erano caterve di articoli che scrivevano: ecco, adesso il Montenegro diventa cinese, adesso si comprano tutto. È successa la stessa roba con il fallimento greco, ok, che oddio, la Cina ha comprato un pezzo del Partenone, un pezzo di Atene, il culo di Tsipras e via dicendo, e in realtà poi non c'è stata nessuna conseguenza. Ti ricordi qui quando c'era tutto il discorso della vendita delle opere d'arte ai cinesi, quando c'era la crisi economica con il dopo 2008 e poi c'è stato Monti e via dicendo, tutti dicevano: stanno svendendo ai cinesi. Effettivamente la Cina ha investito cose, non c'è stata nessuna cinesizzazione, non c'è stata, anzi, questo ha portato semplicemente ai 5 stelle poi, quindi se vogliamo, porca puttana, era meglio che venissimo cinesizzati, almeno dal punto di vista produttivo. Però vabbè, al netto di quello non c'è stato niente, quindi sono d'accordo, ci dimentichiamo che in realtà uno dei pilastri fondamentali di quella roba che dovremmo difendere, che si chiama democrazia liberale, è proprio la capacità di introiettare la diversità, e questo mi sembra che infatti è la cosa che mi ha sempre fatto guardare con interesse alla cultura cinese, mi sembra che ci sia un incastro molto interessante, perché la Cina, come dicevo all'inizio, ha un atteggiamento di influenza commerciale, e quella roba lì è molto in sintonia con la propensione democratica a creare una commistione, una contaminazione con diverse culture, diverse lingue e diverse visioni del mondo. Se noi ci perdiamo per strada questo dicendo ah no, i cinesi ci prendono Vicenza, allora lì diventiamo molto 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 stupidi ed è un atteggiamento da abbandonare. La mia speranza però, Michele, in tutto questo è che la pandemia e come la pandemia è stata gestita in Cina non porti a quella destabilizzazione che rende imprevedibile la politica interna cinese e su cui, insomma, speriamo che non capiti nulla, perché a me, io devo dire, Xi non è che stia facendo delle cose molto belle in Cina e quindi cioè, quel pericolo lì esiste. Quindi questo è quello che mi sento di dire. Teniamo gli occhi aperti.
Sì, sì, allora l'unica cosa che vorrei dire, aggiungere a questo, è che forse un po' di destabilizzazione. La Cina sta bene, migliora se sia un po'. È un paese che ha bisogno di movimento, quindi se un po' si destabilizzano. Io non. Allora, siccome sono abbastanza convinto anche da conversazioni con altri, diciamo che si occupano di questioni militari, che il rischio di un attacco militare sia vicino a zero. In questo momento un po' di destabilizzazione interna cinese secondo me fa salute. Perché? Perché il vero problema anche dal nostro punto di vista di quel paese è il suo incartapecorirsi. È un paese che ha una forte tendenza spontanea culturalmente alla stabilità, che dà un enorme valore alla stabilità, esattamente come dicevamo lo tempo fa, che dà un enorme valore anche alla piuttosto che, mi ricordo, questo era un dibattito con Adriano, ma poi facciamo, che Adriano giustamente aveva una maniera di porlo che più che alla verità scientifica nella cultura cinese, nel valorizzare, nel decidere ciò che ha valore e ciò che non ce l'ha, c'è un elemento dell'armonia.
Sì.
E questo elemento dell'armonia, delle cose in ordine, del fatto che non ci sono disturbi e casini, favorisce ovviamente la staticità e anche, ed è stato storicamente per loro un dramma da un certo punto in poi, la retratezza, perché purché rimangano le cose così come sono, accetti di diventare sempre più arretrato. È un po', lo vediamo in questo periodo, no? La necessità di mantenere stabilità interna gli sta facendo fare grossi errori, a mio avviso. Ecco, se ci fosse un po' di instabilità, forse non guasterebbe. A me sembra.
Certo.
È vero che c'è il rischio che l'instabilità provochi poi avventure militari e cazzate di questo tipo, però adesso non mi pare che sia nelle carte. Non mi pare che sia nelle carte. E non mi pare che un'eventuale alternativa a Xi Jinping sia qualcuno ancora più estremista di Xi Jinping. Insomma, da quel poco che capisco che mi viene detto, quel che rimane di opposizione a Xi Jinping vorrebbe un rapporto molto migliore con l'Occidente e meno fanfaronate da grande impero. Comunque il punto vero, non è che noi in mezz'ora possiamo, il punto vero è che in Europa siamo assolutamente non consapevoli, abbiamo un atteggiamento neocoloniale nei confronti di questi paesi che è completamente sciocco e nel lungo periodo ci fa veramente. E su questo sì che siamo succubi agli Stati Uniti, posso dirlo, ecco, Boldrini super americano. Siamo succubi agli Stati Uniti, i quali a loro volta soffrono moltissimo degli specialismi, e quindi sono gruppi di potere, gruppi industriali, gruppi economici che si occupano di Cina da sempre negli Stati Uniti, ben più che in Europa, i quali in questo momento hanno scelto, per mille ragioni, anche di interessi, di avere un atteggiamento confrontational. Uh-huh. E quindi diventa cosa paradossale, un gruppo ristretto di interessi economico-politici e ideologici statunitensi determina da un lato la politica degli Stati Uniti, poi determina la politica dell'intero Occidente verso la Cina. Non mi sembra saggio, però così è.
Sì, sono d'accordo. E insomma, vabbè, direi che su questo possiamo chiudere la chiacchierata. E adesso, se hai ancora qualche minuto, così rispondiamo a qualche domanda che c'è gente.
Sì, capito. Sì, sono qua.
Perfetto.
Sono qua.
Allora, io intanto ringrazio quelli che hanno seguito in differita. Se volete seguire anche il Q&A, dovete abbonarvi. Quindi, insomma, abbonatevi così le potete recuperare. Lo trovate nei video in live streaming, ma differita. Condividete la puntata. E se siete in live, non uscite, che adesso rispondiamo a qualche domanda. Grazie Mike, grazie a zio Xi, è difficile da dire zio Xi Jinping, in bocca al lupo per tutto quello che succederà e alla prossima.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.